Baking the books.
We've been done before, and now we try to forge ourselves.
Buonasera da Samba Radio. In studio Marco e Alice con Faking the Books, un programma che cerca di unire musica e narrativa. Questa sera parleremo di Elif Shafak, un'autrice contemporanea nata a Strasburgo nel 1971 da genitori di origine turca e cresciuta in vari paesi d'Europa. Ha studiato in Turchia, dove si è laureata presso l'Università di Ankara. Il suo debutto come narratrice risale al 94 e la Shafak scrive oltre che in turco anche in tedesco e in inglese. In questa lingua ha pubblicato il suo romanzo più noto e controverso, La bastarda di Istanbul, del 2006, che è stato tradotto anche in italiano e in Italia è edito da Rizzoli. Il libro ha suscitato molte polemiche in Turchia poiché parla apertamente del genocidio armeno. E per questo l'autrice è stata accusata di attacco all'identità turca, ma fortunatamente l'inchiesta è stata comunque archiviata. In questo romanzo si intrecciano molte storie, quasi esclusivamente di donne, e tali storie sono raccontate direi quasi con un'incisiva delicatezza. Leggeremo questa sera alcuni passi in cui emergono questi interessanti ritratti di donna, e sullo sfondo c'è sempre una grande protagonista. Una città dai mille volti, Istanbul appunto. Quindi La bastarda di Istanbul di Elif Shafak.
La pioggia le colava dai riccioli scuri sulle ampie spalle. Come tutte le donne della famiglia Kazanci, Zelia era nata con i capelli crespi e corvini, ma al contrario delle altre aveva scelto di tenerli così. Di tanto in tanto, gli occhi verde giada, di solito enormi e pieni di fiera intelligenza, si riducevano a due fessure, da cui trapelava il genere di indifferenza tipico di tre categorie di persone: gli ingenui senza speranza, gli introversi senza speranza e gli speranzosi senza speranza. Visto che lei non rientrava in nessuna delle tre, risultava difficile comprendere il motivo del suo distacco, che pure era intermittente. Un momento era lì, a stordirle l'anima fino all'insensibilità. L'attimo dopo era svanito, lasciandola di nuovo sola e padrona del proprio corpo. Si sentiva così quel primo venerdì di luglio, insensibile e come anestetizzata, uno stato d'animo corrosivo per una persona piena di vita come lei. Era forse per quello che non aveva il minimo desiderio di lottare contro la città, e tantomeno contro la pioggia. Mentre quell'indifferenza yo-yo montava e svaniva secondo un ritmo tutto suo, il pendolo del suo umore oscillava di conseguenza dal gelido al furibondo. Intanto che Zelia si affrettava, i venditori di ombrelli, impermeabili e mantelline di plastica fluorescenti la osservavano divertiti. Lei li ignorava, proprio come era abituata a ignorare le occhiate fameliche degli uomini sul suo corpo. Gli ambulanti notarono con disapprovazione l'anellino luccicante che portava alla narice, chiaro indizio di mancanza di modestia e perciò di lussuria. Lei invece andava orgogliosa del suo piercing, perché se lo era fatto da sola. Era stato doloroso, ma c'era, ed era lì per restare. Come pure il suo stile. Le molestie degli uomini, le espressioni di rimprovero delle altre donne, la difficoltà di camminare sul selciato pieno di buche o di saltare sui traghetti, il biasimo costante della madre. Non c'era forza terrena che potesse impedire a Zelia, più alta della maggior parte delle donne di Istanbul, di sfoggiare minigonne di colori sgargianti, camicette attillate che sottolineavano il seno abbondante, lucide calze di nylon e, sì, quei vertiginosi tacchi a spillo. Ecco perché, quando appoggiò il piede sull'ennesima pietra smossa e vide la melma che c'era sotto schizzarle sulla gonna color lavanda, Zelia snocciolò una nuova sfilza di imprecazioni. Era l'unica donna della famiglia, e fra le poche in tutta la Turchia, a utilizzare quel linguaggio triviale in modo così convinto, chiassoso e sapiente. E quando attaccava non la smetteva più, quasi a compensare la riservatezza delle altre. I didn't get it from the Lord, but
I know I got it, I know I got it. Quel giorno erano rimaste sole in salotto. Nonna Gulsum annaffiava le piante e Asia la osservava, colorando distrattamente il disegno di un clown su un album per bambini. «Perché parli con le piante?» aveva chiesto Asia. Le piante crescono meglio se ci parli. Davvero? Aveva sorriso Asia raggiante. Davvero? Se gli racconti che la terra è la loro madre, che l'acqua è il loro padre, sono tutte contente e fioriscono. Asia riprese a colorare senza fare altre domande. Fece il vestito del clown arancione, i denti verdi. Proprio mentre stava per cominciare a colorare le scarpe di rosso brillante, si fermò e cominciò a fare l'imitazione della nonna. «Tesoro, tesoruccio, la terra è la tua mamma, l'acqua è il tuo papà!» Nonna Gulson fece finta di non averla sentita. Imbaldanzita dalla sua indifferenza, Asia aumentò il volume della cantilena. Era il turno della violetta africana, la preferita di nonna Gulson, che cominciò a chiocciare rivolta al fiore. «Come stai, tesoro?» E Asia, prendendola in giro. «Come stai, tesoro?» Nonna Gulson si accigliò e serrò le labbra. «Ma che bel colorito viola!» disse. «Ma che bel colorito viola!» Fu allora che le labbra di nonna Gulson fremettero. «Bastarda!» La nonna pronunciò quelle parole con tale tranquillità che Asia non si rese subito conto che era con lei che ce l'aveva e non con la violetta. Asia scoprì il significato di quella parola soltanto un anno dopo, poco prima del suo nono compleanno, quando a scuola un bambino la chiamò bastarda. A 10 anni, invece, scoprì che, al contrario delle sue compagne di scuola, lei non aveva in casa alcun modello di riferimento maschile. Le sarebbero corsi altri 3 anni per comprenderne i possibili effetti a lungo termine sulla sua personalità. In occasione del 14esimo, 15esimo e 16esimo compleanno, scoprì 3 nuove verità sulla vita. Le altre famiglie non erano come la sua e certe riuscivano a essere persino normali. Nella sua adolescenza c'erano troppe donne e troppi segreti che circondavano l'assenza di uomini. Asia poteva sforzarsi quanto voleva, ma non sarebbe mai diventata una bella donna. Arrivata ai 17 anni, Asia Kazanci aveva capito anche di non appartenere a Istanbul più di quanto le appartenessero i cartelli strada in costruzione e palazzo in corso di restauro piazzati temporaneamente dall'amministrazione comunale, o la nebbia che ricopriva la città nelle serate umide per svanire allo spuntare dell'alba. L'anno successivo, appena prima del 18esimo compleanno, Asia si impadronì della scatola dei medicinali e ingoiò tutte le pillole che c'erano dentro. Riaprì gli occhi in un letto, circondata da tutte le zie, da Petit Ma e da nonna Gulsum, decise a farle bere infusi d'erbe densi e puzzolenti, come se non l'avessero già torturata abbastanza, costringendola a vomitare tutto quanto aveva in pancia. Asia aveva celebrato la fine del suo 18esimo anno di vita con un'altra scoperta. In questo strano mondo il suicidio era un privilegio raro quanto i rubini. E con una famiglia come la sua non c'era modo di rientrare nel novero dei privilegiati. Difficile dire se esistesse qualche collegamento tra quella deduzione e ciò che venne dopo, ma è certo che la sua ossessione per la musica cominciò più o meno nello stesso periodo. Non si trattava di un amore astratto, totale e generalizzato, e neppure di una passione per determinati generi musicali, ma di una fissazione per un cantante in particolare, Johnny Cash. Bad luck wind
been blowing at my back. Allora, raccontaci, Amy, da dove vieni esattamente? Chiese il poeta eccezionalmente privo di talento, facendosi sentire al di sopra del brusio di fondo del caffè. In realtà, Amy sta per Armanush, intervenne Asia, ancora provocatoria. È armeno-americana. Ora, la parola armeno non avrebbe sorpreso nessuno al caffè Kundera, ma armeno-americana era tutta un'altra cosa. Armeno-armeno non era un problema. Stessa cultura, stesse difficoltà, ma armeno-americano era qualcuno che disprezzava i turchi. Tutte le teste si voltarono verso Armanush. I loro sguardi rivelavano un interesse venato di allarme, come di fronte ad uno sgargiante pacco regalo dal contenuto ignoto. Armanush raddrizzò le spalle, dando l'impressione di prepararsi a un assalto, ma da buoni abitué del caffè Kundera, i componenti del gruppo avevano assorbito troppo in profondità il languore di quel posto per rimanere eccitati più di qualche istante. Asia, comunque, non permise che la tensione svanisse. «Sapete che la famiglia di Armanush era di Istanbul?» disse tra una mandorla e l'altra. «Nel 1915 hanno dovuto sopportare ogni sorta di sofferenze. Molti di loro sono morti durante le deportazioni, di fame, di fatica, per le violenze. Silenzio di tomba. Nessun commento». Asia rincarò la dose, sotto lo sguardo preoccupato del fumettaro dipsomane. Il suo bisnonno, però, era stato ucciso ancora prima di tutto questo, soprattutto perché... Asia si voltò a guardare Armanouche dritta negli occhi, anche se le sue parole erano rivolte più al resto del gruppo che a lei. Perché era un intellettuale. Sorseggiò lentamente il suo vino. Gli esponenti dell'intelligenza armena furono i primi a essere giustiziati, in modo che la comunità perdesse le sue teste pensanti. Non ci volle molto prima che il silenzio venisse rotto.
È quasi l'alba a Istanbul. La città è appena un passo da quella soglia misteriosa che separa la notte dal giorno. È l'unico momento in cui è ancora possibile trovare conforto nei sogni, ma troppo tardi per costruirne di nuovi. Se ci fosse un occhio nel settimo cielo, uno sguardo celeste che dall'alto osserva ognuno di noi, allora dovrebbe sorvegliare Istanbul a lungo, prima di riuscire a comprendere chi fa cosa dietro le porte chiuse e chi, se c'è, ha detto cose profane. A colui che sta nel cielo, la città deve apparire come uno schema sfavillante, cosparso di bagliori che luccicano come fuochi d'artificio nel buio fitto. In questo istante lo scheletro urbano risplende nei toni dell'arancio, del rossiccio e dell'ocra. È una costellazione di scintille, e ogni punto luminoso è la luce di qualcuno che ha già lasciato il reame del sonno. Dall'alto dei cieli, allo sguardo celeste, tutte queste minuscole luci devono sembrare in perfetta armonia, costantemente ammiccanti come se inviassero messaggi in codice a Dio. Ma a parte quelle scintille sparpagliate, Istanbul è ancora buio pesto. Nelle sudice stradine della città vecchia, nei moderni condomini che affollano i quartieri più recenti o nei sobborghi eleganti, le persone dormono ancora profondamente, quasi tutte. Alcuni istambuliti, come sempre, si sono svegliati prima. Tutti gli imam della città, per esempio. Giovani e vecchi, con voci più o meno melodiose, gli imam delle moschee sono i primi a svegliarsi, pronti a chiamare i fedeli alla preghiera dell'alba. Poi ci sono i venditori di simmet, svegli anche loro per andare al forno a ritirare le croccanti ciabelle di sesamo che venderanno nel corso della giornata. E di conseguenza sono svegli anche i fornai. Molti di loro hanno dormito soltanto poche ore prima di riprendere il lavoro, mentre altri non hanno dormito per niente. Nel cuore della notte, tutte le notti, hanno acceso i loro forni, in modo che all'alba le panetterie siano sature del profumo delizioso del pane fresco. Sono sveglie anche le donne delle pulizie, donne di tutte le età, che si alzano presto per prendere 2 o 3 autobus e raggiungere le case dei ricchi dove passeranno la giornata a strofinare, pulire e lucidare. È un mondo diverso quello. Le donne ricche sono sempre truccate e nascondono l'età. I loro mariti sono indaffarati, gentili e un po' effeminati. Il tempo non scarseggia nei sobborghi ricchi e le persone lo usano con la stessa prodigalità con cui usano l'acqua calda. Ormai l'alba è arrivata. In questo momento la città è un'entità informe, quasi gelatinosa, come in bilico, tra il liquido e il solido. Questa sera abbiamo ascoltato alcuni brani tratti dalla Bastarda di Istanbul di Elif Shafak e abbiamo ascoltato Gospel with No Lord di Camille, 13 di Johnny Cash, Istanbul dei Litfiba e Ask the Angels di Patti Smith. Speriamo che la puntata vi sia piaciuta. Da Samba Radio è tutto con Faking the Books. Vi salutano Marco e Alice.
Ciao.
Faking the Books.